RAI, Radio 3.
Tre colori, 150 storie della storia d'Italia. Alessandro Agostinelli racconta Lo zecchino d'oro.
Oggi è tutto un pullulare di bambini dentro la televisione, pensiamo soltanto alle pubblicità, a volte l'uso dei bambini in TV è anche discutibile. Ma negli anni 60 dove erano i bambini in televisione? C'era la TV dei ragazzi che andava in onda il pomeriggio e offriva soprattutto fiction come Rin Tin Tin o Jim della giungla, insieme anche a molti cartoni animati. Le trasmissioni dedicate ai più giovani erano condotte da adulti e non prevedevano bambini o ragazzi in studio. Ed è proprio con Lo zecchino d'oro che i più giovani entrano in televisione davanti alle telecamere. Era il 1959, 3 anni dopo la nascita di Canzonissima, solo 4 anni dopo la prima diretta televisiva del Festival di Sanremo, e esordisce questo primo Festival della canzone per l'infanzia, definito Lo zecchino d'oro. Era rivolto ai bambini e anche alle famiglie italiane, chiaramente. C'era molto ottimismo al tempo, c'era speranza per un boom economico di cui si sentiva il profumo e anche l'ottimismo diffuso. Lo zecchino d'oro è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Va ancora in onda dopo oltre 50 anni, pensate. Ed è seguito sempre da moltissimi telespettatori, anche se adesso in misura sicuramente minore rispetto agli anni precedenti, dove c'era stato un grandissimo successo. Ed è comunque un programma sempre molto popolare tra i bambini che all'epoca si entusiasmarono subito per questa specie di gara canora. Negli anni si sono susseguite generazioni diverse che sono state però accomunate dallo stesso patrimonio televisivo, diciamo, infantile, che era appunto questa storia dello zecchino. È una formula che è sempre stata ricorsiva, più o meno, diciamo, uguale a se stessa nel corso del tempo, e l'idea era banale: mettere in scena un divertimento universale per ragazzi e bambini, una specie di festa pomeridiana con dei giovanissimi che si esibiscono sul palcoscenico, senza però il fervore competitivo, cioè come una specie di gioco puro, senza competizione, senza gara all'inizio. Le piccole variazioni che nel corso del tempo ha subito Lo zecchino d'oro sono state minime e si è sempre tenuto conto, per queste trasformazioni, dei contenuti nuovi da un punto di vista pedagogico, e c'è stata particolare attenzione poi alle problematiche relative al rispetto dell'infanzia e alla solidarietà con i bambini del terzo mondo, quelli meno fortunati, questo soprattutto poi per il lavoro che ha fatto l'Antoniano Onlus, che era appunto una specie di associazione di Bologna che si è occupata nel corso del tempo di dare spazio a questa trasmissione. In maniera sorprendente, forse il programma regge ancora oggi con successo ancora immutato. L'idea fu di un signore che si chiamava Cino Tortorella e al tempo era noto già da un paio di anni in televisione come il Mago Zurlì. Infatti forse Cino Tortorella dice poco, il nome Mago Zurlì dice qualcosa a moltissimi. E Lo zecchino d'oro fu un programma, pensate, creato su commissione. E infatti c'era a Milano il Salone del Bambino che chiese a Tortorella di inventarsi qualcosa per la TV destinato ai più giovani, e Tortorella propose appunto una specie di concorso per canzoni. Forse si pensa che l'idea sia stata tirata fuori poi dal grande successo che avevano avuto le manifestazioni di musica leggera nel pubblico più adulto. Sto pensando appunto al Festival di Sanremo e a Canzonissima, di cui avevamo già detto, e questo forse sono stati i primi riferimenti creativi al quali si è ispirato Cino Tortorella per progettare questa proposta televisiva. Al programma Lo zecchino d'oro partecipavano i bambini sotto i 14 anni e c'era anche un premio che consisteva in una piccolissima monetina, uno zecchino simbolico che veniva staccato dai cantanti, dai partecipanti, dal ramo dell'albero dei miracoli che era appunto in studio. La prima edizione andò in onda dal 24 al 26 settembre del 1959 dal Teatro dell'Arte di Milano e la seconda dalla Sala Cicogna della Fiera, sempre di Milano. La prima edizione vide, diciamo, una canzone che in qualche modo ebbe più successo di tutte, che era la canzone Quartetto, con testo di Izzi, la musica di Bignotti, ed era interpretata da una bambina che si chiamava Giusy Guercilena. Nella seconda edizione invece fece un ingresso nel programma come una sorta di alleggerimento della trasmissione, un personaggio che poi diventò un po' l'idolo, diciamo, soprattutto dei maschietti. Il bambino si chiamava Richetto ed era uno scolaro pluriripetente impersonato da Peppino Mazzullo. Recitava delle scenette insieme al Mago Zurlì in maniera a volte simpatica, ironica. Questo Richetto praticamente voleva cantare come tutti gli altri bambini, ma non gli era permesso. Perché? Perché andava male a scuola, era ripetente, era un ciuco, veramente, un vero e proprio asino, e quindi c'era anche un messaggio, tra virgolette, moralistico nei confronti dei piccoli telespettatori. Il messaggio evidente era che per cantare o per andare in televisione, che serviva? Serviva studiare e andare bene a scuola. Dalla terza edizione lo Zecchino d'Oro si trasferì a Bologna. Il motivo, diciamo, fu meramente economico. Produttori milanesi ritenevano questa trasmissione un po' troppo onerosa e Tortorella andò dai frati dell'Antoniano a Bologna, che si offrirono di ospitare questa manifestazione. Cos'era l'Antoniano? L'Antoniano era un convento francescano che era stato messo su da frate Ernesto, un giovane frate, che tra l'altro ha avuto anche subito, diciamo, un problema in gioventù, nel senso che era stato deportato in un lager durante la Seconda Guerra Mondiale e una volta tornato a Bologna, forse colpito sicuramente da questa esperienza, si era messo in testa, insomma, di aiutare i poveri con un ristorante, una specie di precaritas, ma soprattutto cercò di mettere a frutto il talento dei giovani, voleva dare speranza ai più giovani. Da quel momento la storia dello Zecchino d'Oro rimase indissolubilmente legata alla città di Bologna e chiaramente all'Antoniano. Nel 1961 il programma inizia a preparare i bambini al festival. Non si sale più davanti alle telecamere e davanti al microfono a ghiaccio, come si suol dire, ma in qualche modo si aiutano i bambini a entrare dentro alla manifestazione canora. Come? Con una storica insegnante, Mariele Ventre, una signora gentilissima, paziente, che riusciva a mettere a proprio agio tutti i ragazzi che si trovavano di fronte al microfono per cantare. E lei ha proseguito questo suo ruolo di insegnante di canto fino alla morte negli anni 90. È rimasta come Molière, diciamo, sul palco fino alla fine. Era una presenza costante al fianco dei ragazzi e in questo modo, forse attraverso i suoi consigli, già nel 1961 si cercò di affiancare ai piccoli concorrenti alcuni giovani coristi.
Presentiamo anche la signorina Mariele, eccola qua, avanti Mariele. Ecco, è una presentazione doverosa, perché senza la signorina Mariele non sarebbe possibile lo Zecchino d'Oro. E lei, che ha insegnato con una pazienza incredibile a questi bambini a cantare. Pensate che il più piccolo, quanti anni ha Mariele?
3 e mezzo.
E il più... 3 anni e mezzo. E il più grande?
6.
Tra i bambini che canteranno oggi e domani. Voi sapete perché si fa questo, perché non si vuole allontanare dallo Zecchino d'Oro il sospetto di divismo. Noi non vogliamo lanciare dei cantanti, ma soltanto fare ascoltare delle canzoni. È chiaro che una canzone cantata da un bambino di 3 anni e mezzo è chiaramente una canzone e basta. Il bambino sicuramente non arriverà al Festival di Sanremo.
Dal 1962 si consolidò ulteriormente il successo dello Zecchino d'Oro, tanto che al comitato che lo organizzava arrivarono circa 200 canzoni da esaminare, una cifra abbastanza ragguardevole. In questa edizione, inoltre, venne deciso anche, diciamo, di affiancare ai cantanti appunto il coro dell'Antoniano, il piccolo coro dell'Antoniano. I protagonisti di questo programma, come si vede, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, erano totalmente, esclusivamente i bambini. E infatti anche la giuria, perché in questi anni si era consolidato, diciamo, questa gara canora, era composta da 16 tra bambini e bambine. Ma siamo in un periodo della storia italiana sicuramente molto importante. Negli anni 60 i bambini che facevano? Sicuramente non erano controllati come oggi, forse non erano tanto ascoltati, erano ancora trattati appunto da bambini, forse per questo anche più liberi. Negli anni 60 si giocava ancora in strada o nelle piazze anche delle città, e quindi molto più di adesso. Forse, diciamo, la vera trasformazione inizia però in questi anni con la TV dei ragazzi, e proprio la televisione è il primo strumento che comincia a tenere i ragazzi a casa in misura più massiccia che in passato. Che succedeva? Si faceva merenda con i tradizionali prodotti del tempo, pane, burro e zucchero, però si insinuava attraverso la pubblicità e anche i primi supermercati, che cosa? Un po' di prodotti industriali, i biscotti confezionati, le prime merendine, la Fiesta, il Bondi in Motta, il merendero Talmone, immortalato in una bellissima pubblicità di Carosello. E i pomeriggi cominciavano a essere scanditi anche dall'orario della televisione dei ragazzi. E lo Zecchino d'Oro era l'apoteosi annuale di questa esperienza, diciamo, di TV orientata ai bambini. Gli anni 60 eleggono lo Zecchino d'Oro come un fenomeno di notorietà nazionale e anche internazionale, perché pensate che nel 66 arrivarono alla commissione esaminatrice circa 500 canzoni per partecipare alla gara canora, che provenivano non solo dall'Italia ma anche dall'estero. E la fama dello Zecchino d'Oro era tale che addirittura i bambini dell'Antoniano furono ricevuti in udienza dal Papa. L'Italia è ormai una nazione forse la più importante, quella più emergente in Europa. L'economia cresce a ritmi incredibili, la coesione sociale è già forte o ancora forte, e in parte tutto questo è effetto anche della televisione. Sicuramente di programmi come Lascio Raddoppio non è mai troppo tardi del maestro Manzi, ma nel caso dei giovani sicuramente dello Zecchino d'Oro. Nel 67 è l'anno di Popoff, cantata da Walter Brugiolo, un bambino di 5 anni, mentre nella mitica edizione del 1968 vinse lo Zecchino d'Oro Barbara Ferigo con la canzone forse più famosa della sua storia, che era 44 gatti. Nella stessa edizione del 1968 si classificò terzo, dopo a seguire, diciamo, i 44 gatti, una canzone che anche questa famosa, era il valzer del moscerino, cantata da una bambina di appena 3 anni e mezzo. Era Cristina D'Avena e diciamo che era un'età incredibile per una giovanissimissima che si metteva davanti al microfono ma anche alle telecamere per cantare. E forse non è stato un caso che Cristina D'Avena, con quella prima performance, poi abbia avuto numeri per proseguire e diventare famosa successivamente anche come cantante pop. L'anno successivo, il 69, vede lo Zecchino d'Oro in onda in Eurovisione, e quindi il pubblico aumentava a dismisura. Pensate che in quell'anno si poté contare, diciamo, su un pubblico di 150 milioni di telespettatori, era un record eccezionale in tutti i sensi. La canzone vincitrice era Volevo un gatto nero, che sbancò poi anche in termini di vendite di dischi, appunto, in tutto il mondo, e addirittura credo che ne fu fatta una versione giapponese. Più di questo che cosa si poteva chiedere a un programma televisivo per bambini che era venuto via da Milano perché costava troppo? Ospite fisso in questi anni era un altro divo della TV, Topo Gigio, il pupazzo creato da Maria Perego, che era sicuramente conteso da altri programmi televisivi, ma che trovava nello Zecchino d'Oro forse la sua dimensione più idonea, consona a quella che era il racconto, diciamo, e anche la vocina che esprimevano tutti le sue storielle, i suoi dubbi e i suoi slogan.
Mamma mia, mamma, cosa mi dici? Dici mai.
Ciao Gigio, come stai?
Ciao Marco, come stai? Io
bene,
sto bene.
Bene anch'io.
E allora, senti? Come senti?
Allora cosa?
Ma tutto finisce qui?
Perché?
Ma di solito quando uno va in televisione gli dicono come sei bravo, e che piacere incontrarti, e grazie di essere venuto qua. Sai, si fanno i convenevoli, no?
Sì, vabbè. Oh, come stai? Grazie di essere venuto qua. Insomma.
Tu che hai girato tutto il mondo.
Sì, vabbè, insomma. Dimmi, Gigio, senti.
Allora, ce la cantiamo questa bella canzoncina?
Come ce la cantiamo? Mi piacerebbe... tu che devi cantare.
No, mi piacerebbe cantarla con te, una canzoncina.
Ma io non ho mai cantato, Gigio.
Va bene, questa è una buona occasione. Cantano tutti, canterai anche tu.
Vabbè, che canzone vuoi cantare?
Mi piacerebbe tanto cantare il Passerotto.
La canzone.
Però c'era un problema in questi anni. Siamo appunto a ridosso degli anni 70 e se lo Zecchino d'Oro si vede in tutta Europa, i suoi dischi vendono tantissimo, le sue canzoni sono molto famose, e Topo Gigio, diciamo, è attrezzato per poter raccogliere tantissimi bambini davanti ai teleschermi dei televisori delle case di tutti quanti, c'era un dilemma psicologico forse, e il fatto che Cino Tortorella non ce la faceva più, cioè era stanchissimo di essere che cosa, il mago Zurlì, cioè proprio non ne poteva più. Mi immagino, diciamo, un signore, un adulto di oltre 45 anni, vestito come un paggio trecentesco, e forse sì, la dimensione, diciamo, poteva andar bene per i primi anni, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, però adesso, insomma, essere associato soltanto alla figura del paggio, del mago Zurlì, era un po' poco effettivamente, e quindi Cino Tortorella era preso da questo dilaniante dilemma e tentò in qualche modo di dissociarsi definitivamente dal suo ruolo monotematico di mago Zurlì, ma purtroppo non aveva previsto la reazione del pubblico, e infatti ci fu una mezza sollevazione popolare, lettere di disappunto, critiche a questa scelta, e quindi il presentatore fu costretto a rimettersi la sua calzamaglia e in qualche modo a presentarsi ancora una volta nelle vesti del mago Zurlì. Nel 1971 vinse lo Zecchino d'Oro Il caffè della Peppina e venne rafforzato il ruolo del coro nelle performance canore, anche in seguito al fatto che c'erano state alcune polemiche sul fatto che la trasmissione alimentava il protagonismo dei minori, scatenava atteggiamenti competitivi un po' insani, che dovevano essere più legati diciamo, agli adulti e non tanto ai bambini. In questo senso, forse, questa piccola signora, Marielle Ventre, cioè la curatrice, l'insegnante canora, non solo la direttrice del coro, del piccolo coro dell'Antoniano, ma anche quella che stava dietro a tutti i bambini che cantavano, operava una sorta di frizione, diciamo, tra le polemiche e la gara canora, la competizione. Come altri programmi televisivi del passato, per esempio la Show Raddoppia, il grande successo di pubblico evidenziò anche i limiti di una trasmissione che era ormai ripetitiva, codificata, sempre un po' uguale a se stessa. E quindi, in qualche misura, questo grande successo poi era anche il limite dello Zecchino d'Oro. Tuttavia, dopo il Papa fu la volta della politica e nel 72 i bambini vennero ricevuti dall'allora Presidente della Repubblica, che era Giovanni Leone, come a dimostrare che, nonostante il fatto che ci fossero, diciamo, dei limiti nel programma, l'attenzione dell'intera società era fortissima verso questa trasmissione rivolta ai più piccoli. L'edizione del 73 fu contrassegnata invece dall'assenza, finalmente Tortorella ce la fece, del mago Zurlì e del bambino Richetto, e proteste generali chiaramente che già nei due anni precedenti c'erano state, però insomma dopo le prime proteste si riuscì ad arrivare ad accettare che il mago Zurlì insomma non fosse più presente allo Zecchino d'Oro, e lo spettacolo poi andò bene perché piacque comunque. Cino Tortorella finalmente era tornato solo se stesso, aveva dismesso questi panni un po' naif del paggetto fantastico e iniziava a intervistare i bambini, a motivarli e a fare il vero e proprio presentatore, diciamo, della trasmissione in maniera un po' più disimpegnata, ecco, rispetto al personaggio. Ma questo era anche una necessità, forse, dell'epoca. Il cambio sociale del periodo doveva segnare qualcosa, perché davvero il mago Zurlì forse era un po' sorpassato. Quella del 73 fu anche un'edizione nuova sotto il punto di vista musicale. L'orchestra costava troppo, insomma questi erano i termini, e quindi quella fu la prima edizione senza l'orchestra, dove i bambini dovevano cantare in maniera più precisa del solito, chiaramente perché dovevano cantare su una base preregistrata, quindi dovevano assecondare quell'andamento della musica. E qui, appunto, ripeto, il ruolo di Maria Leventre fu un ruolo molto importante, perché riuscì a portare tutti quanti i giovani cantanti di fronte al microfono in maniera preparata e adeguata per la manifestazione. Poi ci furono degli anni in cui lo Zecchino d'Oro ebbe delle vere e proprie sorprese. Pensiamo al 1977, che fu l'anno in cui venne ospitato in trasmissione Sandokan, cioè l'attore Kabir Bedi, che impersonava appunto questo eroe salgariano, perché era stato recente il successo dello sceneggiato popolarissimo della televisione, appunto Sandokan. E questa, oltre ad avere Sandokan in trasmissione, fu anche la prima edizione dello Zecchino d'Oro a colori. E quindi l'anno di questa rivoluzione tecnica, un po' in ritardo nel nostro paese, però si abbandonava il vecchio schermo in bianco e nero per dare forse maggiore risalto alla realtà delle immagini che uscivano dai televisori di tutti i giorni e che ormai erano presenti nelle case di tutti gli italiani. E poi l'Antoniano ebbe un'influenza sempre più forte per portare lo Zecchino d'Oro su progetti che erano extra canori, extra televisivi. Il fatto che tutti gli anni, la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, ci fu un grandissimo, un forte impegno solidaristico tramite la collaborazione anche con organi istituzionali molto importanti che si occupavano di problemi mondiali e dell'infanzia disagiata, come le Nazioni Unite, l'UNICEF, eccetera. E in qualche modo si cominciò a investire soldi in donazioni anche per organizzare progetti di sviluppo nel sud del mondo. Nel 78, infatti, nel corso della serata finale della festa canora, fu letto proprio un messaggio dell'UNICEF in varie lingue del mondo che istruiva ad aiutare questo soggetto istituzionale. Perché? Perché l'UNICEF, a suo modo, aiutava i bambini in difficoltà. E questo che cos'è stato? È stato un segno del fatto che ormai lo Zecchino d'Oro era diventato veramente internazionale. E infatti nel 1983 la 26ª edizione vide trionfare nella gara canora i partecipanti di canzoni dell'Europa dell'Est, Cipro, ma soprattutto la Romania. Fu anche questo l'anno della prima sponsorizzazione ufficiale fatta dall'industria di marmellate Santa Rosa, a cui furono dedicati alcuni spazi commerciali adeguati per l'occasione, diciamo, nelle tre giornate della manifestazione. L'altro elemento è il fatto che lo Zecchino d'Oro era diventato anche un bestseller discografico. Pensate che nel 1988 il 33 giri dell'edizione ricevette il disco di platino per aver superato addirittura 300.000 copie vendute. Nel corso degli anni 90 continua questa trasmissione per i ragazzi e continua cercando sempre qualche novità, che spesso si trova, spesso no. In particolare l'edizione del 1990 vide la presenza di alcuni cantautori italiani che furono invitati per scrivere alcune canzoni per i ragazzi, e l'invito fu accolto da personaggi di valore, senza dubbio. Possiamo citare Pino Daniele, Enrico Ruggeri e Fabio Concato. Oltre a questi escamotage per cercare, diciamo, ancora nuovo pubblico, nuovi pubblici, continua e si intensifica questa opera di solidarietà internazionale dell'Antoniano. Nel 2007 lo Zecchino d'Oro compie 50 anni di attività e continua con questa sua manifestazione canora. Nel tempo ha visto ridimensionarsi un po' il suo successo televisivo per dare spazio, come abbiamo visto, anche a iniziative collaterali, anche perché, insomma, ormai dagli anni Ottanta la televisione commerciale aveva invaso le case degli italiani e anche, diciamo, l'immaginario dei bambini, dei più piccoli, con nuovi programmi, nuove suggestioni che sembravano forse essere un po' più al passo con i tempi di una manifestazione come lo Zecchino d'Oro, che ormai era stata concepita molti decenni prima.
Alessandro Agostinelli ha raccontato Lo Zecchino d'Oro. Con un frammento di un'intervista del famoso mago Zurlì a Marielle Ventre, che nel 1963 fondò il piccolo coro dell'Antoniano. E con uno sketch tra lo stesso mago Zurlì e Topo Gigio del 1968. E i brani 44 gatti, interpretato da Barbara Ferigo, che vinse l'edizione del 1968. E il torero Camomillo, interpretato da Michele Gandolfo, sempre nello stesso anno. A cura di Federica Barozzi, con Lorenzo Pavolini, Mariangela Spitella e Daria Corrias. tricolori@rai.it. Per scaricare il programma, radio3pod.rai.it.